Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ad apertura della meravigliosa Via Frocis, di cui vogliamo farvi sentire tutti gli audio che abbiamo registrato il 20 aprile qui a Roma, c'è stato appunto il ricordo di una delle prime manifestazioni di donne trans a Milano.
In 15 si ritrovarono in piscina, si tolsero il reggiseno provocando scompiglio e un delirio di proteste da parte delle famigliole della Milano Bene. Insorse immediatamente a difendere il pudore. Siamo trans, basta con le discriminazioni, era lo striscione che avevano aperto. A chi intimava loro di indossare il reggiseno perché il topless in una piscina pubblica era vietato, loro rispondevano agitando i documenti in cui non era stato possibile modificare il loro nome maschile assegnato alla nascita, essendo quindi riconosciute come uomini dalla legge e dal sistema, doveva essere loro consentito di stare in piscina senza reggiseno. La creatività provocatoria di quella manifestazione innescava così un cortocircuito tra norme sociali tuttora cruciali, la regolamentazione dei corpi nello spazio e il dovere esibire o coprire alcune parti definite e valorizzate in modo diverso se in un corpo normato come maschile o femminile. Quell'azione chiamava pienamente in causa il modo in cui la società categorizza le diversità e ne sanziona i confini.
La storia trans è documentata più dagli archivi giudiziari, medici e dalla stampa scandalistica che non dalle coraggiose protagoniste che all'epoca scelsero la provocatoria visibilità dei loro corpi come strumento immediato di mobilitazione politica. Quella protesta, che il Corriere della Sera definì uno show transessuale, portò alla luce un buco legislativo che fu riempito poi dalla legge numero 164. Ai tempi assolutamente necessaria, ma che dopo 40 anni risulta, come tutto quello che da quella legge è scaturito, assolutamente oppressiva, psichiatrizzante e patologizzante. Ancora oggi come allora, i continui attacchi ai corpi trans ci spingono a resistere e a scendere in piazza per contestare e contrastare la violenza sistemica delle istituzioni. Riconosciamo che la sopraffazione da parte del potere agisce su più assi di oppressione. Ed è per questo che attraverseremo questa giornata al fianco di realtà con le quali condividiamo la lotta per la liberazione di tutti i corpi e di tutte le persone, umane e non. Che questa processione sia un altro passo sulla strada della resurrezione trans!
E adesso l'intervento di Menem.
Il sistema moderno coloniale di genere, la sua configurazione binaria e l'eteronormatività sono un prodotto della cultura europea, imposti nel resto del mondo attraverso il colonialismo. Il civilissimo nord globale non solo ha creato le condizioni di insicurezza che spingono le persone del sud mondiale a migrare, ma ha anche portato alla criminalizzazione di tutto ciò che è queer nelle ex colonie. E ora non solo utilizza i diritti queer come scusa per la sua narrazione suprematista e civilizzatrice, ma opprime e marginalizza le persone queer migranti nei suoi territori. Non possiamo ignorare questa realtà quando portiamo avanti la lotta per la liberazione queer. Perché anche in questa parte del mondo l'eredità coloniale è più viva che mai. Abbiamo visto dalle notizie di cronaca degli ultimi anni come le sex workers transrazializzate, la stessa comunità di persone che hanno dato vita alla lotta per la liberazione queer nel mondo occidentale, continuano ad essere tra le comunità più soggette alla violenza sistemica e disumanizzazione da parte della società italiana. L'abbiamo visto dai diversi casi di brutalità della polizia, come è successo alla sorella Bruna a Milano. Lo vediamo dalla violenza mediatica della stampa nella narrazione di transfemminicidi, ma lo vediamo anche dallo sguardo paternalistico che hanno spesso le frecce bianche verso le frecce razzializzate e migranti, nel modo in cui spesso ci vedono e trattano come se fossimo vittime passive, che hanno bisogno della loro guida salvatrice, piuttosto che come agenti politici attivi che partecipano alla resistenza queer. E facendo ciò non solo dimostrano una visione del mondo come diviso in popolazioni civilizzate e non, rinforzando l'idea del suprematismo bianco occidentale, ma monopolizzano gli ambienti di lotta, creando al loro interno un centro e dei margini. È necessario ripensare le strategie di resistenza queer da una prospettiva decoloniale, perché i diritti LGBT senza anticolonialismo si prestano perfettamente alla narrazione coloniale, civilizzatrice e suprematista dell'imperialismo occidentale. È quello che sta succedendo adesso con lo Stato occupante di Israele, che si vanta di essere l'unica democrazia in Medio Oriente, mentre invece ci mostra come dalla Nakba del 1948 attualizzi una politica subdola di completa cancellazione dell'identità palestinese. In questo meccanismo coloniale, Israele, per giustificare le sue atrocità, attua una campagna di completa disumanizzazione del popolo palestinese. In questo scenario troviamo l'omonazionalismo, tattica imperialista che utilizza l'identità queer per giudicare la moralità e la progressività di uno Stato o popolazione, e più nello specifico l'omonazionalismo israeliano, dove quest'ultimo, per dipingere il popolo palestinese come barbari incivili, si dipinge come un paese all'avanguardia, aperto ad ogni identità queer, una meta sicura per la comunità. I colonizzatori sembrano convenientemente dimenticarsi, mentre mandano avanti la loro propaganda attraverso notizie manifatturate e tweet patetici, che nel 2019 si potevano registrare nello Stato occupante un atto omofobo ogni 10 ore e un post discriminatorio ogni 4 minuti, e che il maggior numero di persone queer uccise ce l'ha proprio quest'ultimo, Israele. Sembrano dimenticarsi che lasciare soltanto i coloni queer vivere non è giustizia, non è civiltà e non è moralmente superiore in alcun modo. Vogliono farci credere che perché ci sono persone nella comunità LGBT, nelle loro forze di occupazione, hanno ragione, che è tutto giustificato, che in qualche modo questa è una lotta per la protezione dei diritti della comunità. Ma noi sappiamo qual è la verità, che dei nostri diritti non gli interessa, che le nostre vite sono solo armi da usare per mandare avanti il genocidio del popolo palestinese. Ci rifiutiamo di far strumentalizzare la nostra identità in questo modo. Questo genocidio non avverrà al nostro nome. Sarà qui e decoloriale o non sarà.
Il 2 maggio faremo un'assemblea non mista nei tavoli davanti al The Lollies Underground. Oggi vogliamo anche invitare tutte le frecce razzializzate a partecipare. Costruiamo insieme la lotta antirazzista a Roma e riprendiamoci ogni spazio.
Raga, buonasera a tutti, io sono Patrizia e niente, adesso vi volevo raccontare una storia di questa donna siciliana che visse nel 1600 e che è famosa per aver sintetizzato un veleno sublime, se vogliamo. Possiamo usare questo termine? Si può usare questo termine? Che è l'acqua tofana. Chi era Giulia Tofana? Era questa donna molto bella che viveva in questo, tra l'altro, attinente con questa Madonna qui davanti, sta mezza Madonna, pregna, non si è capito, dentro a un monastero stava, e che faceva con gli occhi, rubava tutti i segreti di questi frati che facevano un po' gli alchimisti. E quindi si inventò questo veleno chiamato acqua tofana. E che ci faceva? Perché poi il punto è questo, forse mi sono allungata troppo nella prefazione, cioè, perché ancora non ho detto niente in realtà. Ma il punto è questo, che con questo veleno lei lo vendeva a tutte quelle donne che erano intrappolate in matrimoni infelici, che ci stava il marito violento, che comunque subivano delle violenze, e quindi vendeva quest'acqua tofana a queste donne che lentamente, goccia dopo goccia, ammazzavano il marito, ovviamente. Ok, questa è la storia. Scusate, sono stata lunga, ma non è colpa mia, è colpa di Aldo, che ieri sera mi ha fatto sgolare forte Prenestino facendo seguimi tutto il tempo, quindi sarà quello che sarà. Vi presento una canzone, si chiama Giulia Tofana. Sì. Oh, come state comunque? Vi vedo in forma. Alzate su ste mano allora, sì, vi piace. Assassini ci se nasce, ma ci si diventa sempre aperta alle minacce di chi annienta la coscienza di spaventa. L'idea che arrivo con la traccia sotto forma di boccette, ma già fatti in pasticche. So seriale perché sono seria, cortigiana, coniugale della corte della cattiveria. So la befana da dolcetti infetti saporiti. Sono Giulia Tofana, assassina di tutti i mariti. Approfitto della peste e del colera, vedova nera sulla scena nella ragnatela. Ce l'ho scritto sulla pelle ciò che m'hanno fatto, fatto chi era sottovalutata da quel coglione di Filippo IV. Le mie sorelle sanno bene la lezione, te strilla, te mena, ecco qua la soluzione. L'ampolla è piena contro ogni problema, tu porta la scena, sleva testa spina e rompi la catena. A volte nel mistero, condannata dagli inquisitori, bella da morire, sì, ma in un campo di fiori. Goccia dopo goccia ho conquistato l'innocenza, perché pure l'acqua benedetta brucia quanto pensa. Sono la signora della setta dei veleni, le boccette piene nascoste nei reci seni. Il divorzio a dirla tutta l'ho inventato io, patena sorzata la firmetta, bello addio. Giulia Tofana, raga, fate un applauso a lei. Perché io in realtà sono Giulia. Grazie. Bella storia.
E durante il corteo abbiamo anche assistito alla celebrazione del funerale della 164. A voi l'ascolto.
Si raccoglie oggi idealmente la frocceria trans, che ha dimostrato con difficili ed estenuanti prove quanto siano saldi i valori della solidarietà, della radicalità, della ribellione oltre lo sfinimento, dell'esaltazione, dell'euforia e dell'orgoglio. Ci inchiniamo dinanzi all'enigma indecifrabile della morte, che però è anche un'occasione preziosa per capire quale sia il valore e il senso vero della vita, che sia binaria o non binaria, che sia di genere o di transgenere, che sia fluida o a genere, che sia intersex o appartenga a quel favoloso ventaglio di possibilità, di incontri, relazioni, cura, affettività, erotismi e piaceri di cui noi siamo tutti fieri. Fiere. La morte ci fa toccare con mano che fortunatamente, grazie alla forza delle nostre lotte, tutto in un attimo può cessare. Anche un sistema eterocis patriarcale può cadere, come può cadere un muro, un bicchiere, il capitalismo, il potere, la violenza, la guerra, l'accanimento sui corpi tutti, perché stiano dentro le gabbie, le norme, perché occupino lo spazio per loro deciso. Tutto in un attimo può cessare, soprattutto una legge che non ha più ragione di essere. Si sa, la speranza della vita di una legge, soprattutto quelle superate dagli eventi e da un pensiero in continua evoluzione, non supera i 5 anni, ma non nel nostro paese. Grazie al sostegno della destra e della Chiesa e anche di individui sinistri, questa legge ce l'abbiamo ancora. Con immensa pietà ci stringiamo idealmente intorno alle tante vittime, non solo della legge, ma anche degli endocrinologi disinformati, dei chirurghi inabili, degli operatori sociosanitari sformati, delle parole di Meloni, Pillon, Salvini e Camerati, ma anche quelle di Zanella. E di tutti gli sguardi d'odio eterocis patriarcale, dei transcidi, dei suicidi di Stato che avete permesso. E ci stringiamo intorno alle tante sfamiglie che hanno fatto casa, comunità, cura per tutto noi. Basta con i transfici, per troppo tempo ci hanno fatto pagare la nostra stessa oppressione. Basta con gli psichi, i tribunali, siamo uniti nel nostro cammino verso la liberazione. E la consolazione ci viene dall'autodeterminazione, dal dolce sollievo di aver finalmente scritto la legge che vogliamo. Un atto di riparazione a noi dovuto. Scendiamo così dai crocifissi della storia e che esploda il paradiso su questa terra per ritrovare la bellezza originaria, dove le lacrime verranno asciugate e non vi sarà più né morte, né lutto, né lamento, né affanno di ogni corpo che sia vivente. riprendiamo il cammino, favolosi e indecorosi corpi froci, con la presenza assidua della nostra euforica bellezza che ha sconvolto e illuminato questo grigio paesaggio, per riconsegnargli una tavolozza piena di colori arcobaleno, senza confini, senza limiti, senza frontiere. La diagnosi di disforia è un orrendo passato, l'euforia è il nostro presente. E ora vi invito a recitare con me la preghiera collettiva che vi ho consegnato. L'eterno riposo doniamo alla 164 noi Frocione, scenda su di lei il silenzio eterno. Insieme a lei seppelliamo la direttiva dell'AIFA, la gratuità in cambio dello stigma, i protocolli e i centri prescrittori. Nasca dalle sue ceneri la legge trans che vogliamo. Le froce siamo noi, qui con il nostro corpo e il nostro spirito. Amen. E adesso la parte più difficile, aiutatemi perché sono assolutamente stonata. Però dov'è la nostra Fregna? Vieni qua. Vieni al tuo popolo, bella Frusciona, che pien di giubilo lecca e adora. Anch'io festevole vengo ai tuoi piedi. Oh Santa Clito, orgasma con me.
Adesso siamo arrivati alla sesta tappa o stazione, Rete Trans Roma.
Buonasera favole, come state? Wow! Prima dell'intervento della Rete Trans Romana volevo dirvi che ho avuto tanta euforia nel vedere tanta favolosità e tanta transness. L'identità di genere di per sé è una gabbia, è stata costruita socialmente e storicamente. È una costruzione sociale che serve al sistema per normalizzare l'oppressione. Il fatto che sia una costruzione sociale, politica, culturale e storica non esclude o elimina la sua esistenza, solo la contestualizza. La decostruzione del binarismo di genere e dei generi come termine di riferimento è un obiettivo rivoluzionario, proprio perché la definizione di genere è legata ai ruoli definiti dal cis-eteropatriarcato e del sistema capitalistico in cui viviamo. L'autodeterminazione è la pura esistenza di una libera soggettività. Si tratta di modificare in modo radicale il pensiero e la vita, di scegliere e vivere nuovi paradigmi di relazione. È dalla sensazione alla nascita che scaturiscono i ruoli e le norme che, basandosi sul binarismo, determinano i corpi destinati a opprimere e corpi destinati all'oppressione. Le oppressioni si eliminano nel momento in cui si elimina qualsiasi distinzione di sesso. Le richieste di aiuto, le sofferenze non nascono dai nostri percorsi di affermazione di genere, ma dalle discriminazioni, dall'accesso difficile ai luoghi, inutili e tortuosi percorsi di affermazione di genere, dalla non applicazione della pratica del consenso informato e quindi dalla negazione del principio di autodeterminazione, diritto inalienabile di ogni corpo, di ogni persona. Sostanzialmente lo Stato ci sottopone a più o meno tortuosi percorsi psichiatrizzanti, anche per avere cose più semplici come la rettifica del nome o del marcatore di genere o di non genere sui documenti, senza dimenticare le difficoltà a cui va incontro chi opta per le terapie ormonali o per chi vuole eventualmente intervenire sul proprio corpo per renderlo conforme non a quanto richiesto dal sistema, ma all'immagine di sé che ogni persona ha diritto a desiderare. Vogliamo percorsi che tutelino salute e benessere nelle scelte terapeutiche che desideriamo fare, senza subire lo stigma, perché non aderiamo alla norma cis-eteropatriarcale che vorrebbe farci performare i nostri generi. Vogliamo rivoluzione e liberazione per tutto, vogliamo un'insurrezione transpotente!
ascoltiamoci ora il secondo intervento di Praiot nella via Frocis.
Tutti gli interventi fatti sono stati veramente potenti. Volevo solo ribadire, visto che c'è stato detto dall'interno del corteo, di stare attento tutto a non misgenderare in questo momento. È importante comunque, direi, stiamo qua, stiamo tra di noi, quindi si può chiedere, non abbiamo tempo, cioè abbiamo tempo, che ci frega, abbiamo tempo di parlare con calma e dire ok, che pronome vuoi usare? Allora, Roma è tappezzata di chiese, uno dei tanti simboli di una religione oppressiva, sessuofoba e violenta. Ricordiamo che la Chiesa Cattolica, quasi un mese fa, ha celebrato il suo potere temporale nel mondo. Con il suo discorso pubblico e con le sue azioni quotidianamente discrimina, marginalizza e offende ogni orientamento sessuale ed identità di genere che fuoriescano dai canoni dell'eterocis patriarcato normativo. Ricordiamo che questa stessa Chiesa che ci disprezza, ci criminalizza e vorrebbe impedire l'autodeterminazione dei nostri corpi è la Chiesa che copre abusi sui minori, la Chiesa delle centinaia di preti abusatori e violenti che godono della massima impunità, soprattutto in Italia. Questa Chiesa violenta è poi la stessa che dice di voler proteggere i bambini. Rifiutiamo il suo potere, lo spazio politico che occupa, la connivenza che lo Stato le garantisce. Ancora oggi la Chiesa Cattolica ha un potere economico enorme, palazzi, chiese, esenzioni, 5 per 1000, sono matrimoni di tutti eppure vengono sottratti, ho detto matrimoni al posto di patrimoni perché non ci piace, quindi va bene, matrimoni, cioè risignifichiamo la parola matrimoni, va bene. Patrimoni, chi se ne frega, no, di tutte, eppure vengono sottratti e messi a beneficio di un sistema oppressivo quale è quello ecclesiastico. Siamo qui perché non ci stiamo, perché ci rifiutiamo di sottometterci al potere di questa Chiesa, perché ci ribelliamo ad uno Stato che ne è servo, perché contestiamo il potere simbolico che la Chiesa detiene e con cui manipola ancora migliaia di persone ogni giorno. Brucino le istituzioni oppressive, il potere dello Stato e della Chiesa che per sussistere ha bisogno di cancellarci o convertirci. Bruci il Vaticano e le sue strutture ideologiche e temporali. Ora ci permettete di battezzarci nelle vostre condizioni, ma non avete capito, non vogliamo darvi fuoco. L'acqua santa tenetela per voi per spegnere il vostro incendio.
Di una vita estrema, o la lotta di chi ancora trema, avendo solo un risultato, magari crepa, magari resta un po' deluso, magari resta nel silenzio, e la paura è un fallimento, nella piramide del mondo, chi ci sta sotto, chi ci sta dentro, non è contento. Io con quelli come me, tu con quelli come te, loro con quelli come voi, e il mondo non cambia mai. Io con quelli come me, quelli come te, loro con quelli come voi, e il mondo non cambia mai. 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 Mai, mai. Pensi di essere piaciuto? Sbagli. Qualcuno che ti contraddice? Tagli. Siamo tutti un po' allo specchio. Magari è quello, magari è solo che non sei perfetto. Quando i nemici sono gli altri, quando ti rubano le cose più importanti, la dignità, normalità, la tua nazionalità. Per questo dico: io con quelli come me, tu con quelli come te, loro con quelli come voi, e il mondo non cambia mai. Io con quelli come me, con quelli come te, loro con quelli come voi, e il mondo non cambia mai. 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 Mai, mai.
se tu non cambierai, se tu non ci arriverai, il mondo non cambia mai, il mondo non cambia mai, il tempo non cambia mai, il mondo non cambia mai, il mondo non cambia mai, mai, mai. Io con quelli come te, tu con quelli come me, perché le cose che più combattiamo sono poi quelle che vanno lontano, quelle che vengono da un altro mondo, meravigliose se non le nascondo, se non le offendo, sono nel vento, vengono tutte dal mare e dal vento. E il mondo non cambia mai, 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 ma se tu non cambierai, se tu non ci arriverai, il mondo non cambia mai, mai, mai.
Ed ora ascoltiamo in sequenza Campo Innocente, Yalla e Collettivi della Sapienza.
Ciao bellissime froce, sono Valerio del Campo Innocente. Il Campo Innocente è una collettiva di persone queer, froce, lesbiche, più o meno maschie, più o meno femmine, che si occupano di violenza, sessismo e precarietà nel mondo dell'arte. Negli ultimi mesi Campo Innocente è stata parte di una mobilitazione di lavoratori, lavoratrici dell'arte, che si chiama Vogliamo Tutt'altro. Abbiamo proclamato lo stato di disastro culturale a Roma e in Italia, dove una destra reazionaria sta sistematicamente occupando tutti i vertici delle istituzioni culturali e di questo paese, dalla RAI ai teatri, imponendo una cultura di regime, silenziando la nomina del nuovo direttore del Teatro di Roma, cioè il Teatro Nazionale, il Teatro Pubblico, per intenderci il Teatro Argentina, il Teatro India, il Teatro Torlonia. Con metodi squadristi e legittimi è stato nominato come direttore Luca De Fusco, ovviamente un maschio, bianco, cis, ultra settantenne, che nella vita non ha fatto sempre il direttore. Ecco, forse non ci si rende ancora bene conto di quanto l'arte non sia un mondo a parte. L'arte non è un campo innocente. Tutti i teatri nazionali sono diretti da maschi, bianchi, cis, etero, quasi settantenni. Anche volendo cercare di analizzare il problema da tanti punti di vista, il problema è sempre quello, il patriarcato. Vorremmo dire, cari patriarchi, vi sopravvalutate, non c'è bisogno di voi. Mentre contestavamo questo ennesimo patriarca, Luca De Fusco, nei metodi della sua nomina e nel merito, perché sappiamo come ha diretto i 2000 teatri che ha diretto, non c'erano mai regie affidate a soggetti socializzate donne, gli spettacoli firmati dagli under 40 sono stati meno della metà di quelli firmati da persone over 75, lo sappiamo, il patriarcato replica se stesso, zero ricerca, zero danza, zero spazio al contemporaneo, politiche di acchiappo del pubblico che sembrano quelle di una compagnia aerea low cost. Il ministro San Giuliano, all'inizio del suo insediamento, ha indetto questi famosi stati generali della cultura nazionali. La Commissione Teatro ha detto che è necessario fare teatro tradizionale perché il teatro contemporaneo e la ricerca diffondono l'ideologia gender. È vero ministro, siamo noi i corpi dissidenti che trasformiamo i linguaggi, che non ci accontentiamo del conosciuto, che abbiamo fame di futuro e di questo avete paura. Caro ministro, al vostro teatro borghese e rassicurante con le poltrone di velluto, noi gli diamo fuoco. Comunque, mentre contestavamo questo signore, ci siamo parlate, ci siamo confrontate tra di noi, tra artisti, operatori del settore, tecnici e tecniche, e sono emerse, abbiamo ricostruito una lunga catena di abusi che abbiamo subito negli ultimi 30 anni. Sono usciti fuori episodi di una violenza inaudita, di molestie, di sessismo, di discriminazione omolesbo-transfobica, di mobbing e di mazzette. E ovviamente chi c'è al capo di questa catena che intossica il clima di lavoro di un intero teatro? Un maschio, cis, bianco, fascista, direttore tecnico del teatro e segretario nazionale di un sindacato di estrema destra, Libersind, che ha in pugno tutto il teatro e ha invocato l'arrivo di questo nuovo direttore. C'è un problema nella dirigenza, ovviamente, che ha sempre normalizzato, minimizzato e invisibilizzato questo tipo di violenze. Sappiamo che le persone queer e socializzate donne vivono dappertutto situazioni come queste e l'arte, di nuovo, non è un mondo a parte. Si è formata una class action, una raccolta di testimonianze, un'inchiesta che ha denunciato e portato alla luce questa violenza, dal basso. Ecco, questo ci sembra un dato politico significativo, che da un'assemblea emerga una cosa del genere, una collettività che fa prendere coraggio ai singoli e alle singole per andare fino in fondo. La lotta che stiamo facendo è questa, è la lotta contro il patriarcato, per cui stiamoci vicine, stiamoci vicino. Questo è tutto ciò che non vogliamo. Nel frattempo stiamo preparando la lista del tutt'altro che vogliamo in questa città e oltre. Vogliamo spazi per la ricerca e per il contemporaneo. Vogliamo reddito e welfare. Vogliamo la liberazione dal lavoro precario. Vogliamo la formazione gratuita, permanente, per tutte, per tutti e per tutto. Vogliamo un respiro, pretendiamo un respiro, una circuitazione internazionale, non il pantano degli scambi regionali. Vogliamo delle direzioni collettive e plurali, non il maschio solo al comando. Vogliamo nuovi modelli, nuovi statuti, nuove istituzioni culturali. Vogliamo poter dire da ogni palcoscenico, in ogni museo, in ogni film, in ogni concerto: Palestina libera, fermiamo il genocidio.
Allora, ciao a tutte, è un piacere stare qui e partecipare a questo momento. Per noi di Yalla è fondamentale attivare questi momenti in cui si riesce a parlare di Palestina, affrontando le mille sfaccettature che questo tema porta con sé. Come tante di voi, come tanti di voi, sappiamo che quello che adesso in questo momento è in atto si chiama genocidio e le parole sono importanti, importantissime. Abbiamo visto un'escalation già prima del 7 ottobre, perché non ci scordiamo che ha iniziato tutto ben prima del 7 ottobre. Abbiamo visto persone, amiche, amici venire arrestati e arrestate, persone che non facevano nient'altro se non avere la colpa di essere nate in una terra che da 75 anni è sotto occupazione e vede morire e essere arrestate migliaia di persone. Una delle cose che bisogna dire è che il genocidio che è in atto si poggia sulle politiche di controllo e disciplinamento dei corpi e troppo poco spesso si parla di questo aspetto. All'interno di queste politiche ci stanno le politiche che portano al carcere, alle tante forme che in Palestina vengono sperimentate, e sappiamo che è un laboratorio veramente per tutto il mondo per quanto riguarda il carcere. Abbiamo visto la detenzione amministrativa, sappiamo che si può finire in carcere, come tanti amici e amiche sono finite senza accuse, senza un processo, con la possibilità di ogni 6 mesi rinnovare l'incarceramento senza dover fornire una motivazione. Questo è quello che si sperimenta in Israele e questo è quello che si vuole portare qua, perché oggi la detenzione amministrativa esiste anche in Italia e si chiama CPR, e sappiamo benissimo che è una politica che in tutto il mondo si vuole ampliare, e queste forme di repressione che arrivano senza motivo, anche quando vengono criminalizzate le legittime proteste come quelle degli studenti, mostrano questo processo che porta a criminalizzare, a reprimere, anche senza accuse. Si cerca, anche quando vengono manganellati gli studenti, di dire che la colpa è loro, e ci sta qualche poliziotto che va a piangere davanti al governo dicendo: sono stato graffiato. Sappiamo bene che in questo momento tante persone sono in carcere sempre di più. Dal 7 ottobre erano 4.000 le persone in carcere per detenzione amministrativa, sono diventate 8.000 e continuano gli arresti. Ma sappiamo anche che le persone palestinesi non sono vittime e rispondono anche dall'interno delle carceri con scioperi. Durante il processo di Oslo di pace, che noi rifiutiamo, però le donne palestinesi nel carcere ottennero, grazie ai loro scioperi, la liberazione di tutte le detenute donne. e fu una vittoria, e ancora adesso, nonostante tutto, continuano gli scioperi, le proteste all'interno dei carceri, e lo sappiamo bene perché siamo in contatto quotidianamente con quelle realtà. Le altre forme che riguardano il disciplinamento dei corpi in atto in Palestina, che sostengono il genocidio, riguardano i processi di pinkwashing, di rainbow washing, la narrazione che costruisce Israele presentandosi come uno Stato democratico, che rende legittima la partecipazione democratica a tutti quanti e a tutte quante, e si rivende come uno Stato aperto ai diritti a tutti i generi. Questo non è vero, questa è una posizione che si fa per speculare, per creare turismo, offerte impacchettate come fosse un brand. E quando in realtà sappiamo benissimo qual è la posizione di Israele rispetto alle donne, quelle che siano delle fabbriche per sfornare i bambini, e in atto sono politiche demografiche in cui ogni donna, come nei migliori sogni dei pro-vita, deve avere 5, 6, 7 figli, perché la guerra è anche questo, superare il numero dei palestinesi. Nel 48 erano meno di un decimo, oggi sono lo stesso numero. Perché? Perché mettono in atto queste politiche demografiche che mostrano la vera natura patriarcale dello Stato di Israele. E in ultimo, ricordiamo le tante soggettività, libere soggettività, che fanno parte della resistenza. Ricordiamo gli esempi di Leila Khaled, un esempio di lotta, un esempio di femminismo, un esempio che continua anche oggi a segnare una via. E ricordiamo anche Rachel Corrie, un altro esempio internazionale che ha portato la solidarietà in Palestina, rimettendoci la propria vita sotto un bulldozer israeliano. E non dimentichiamo che gli stessi palestinesi, le stesse palestinesi ci hanno insegnato che c'è una strada, c'è uno strumento, e si chiama boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Il Carrefour qua vicino è un esempio di realtà che noi non tolleriamo, è un esempio di complicità che unisce la Francia, l'Italia, l'Europa, l'Occidente a Israele, perché sostiene sia con pasti l'esercito dal 7 ottobre in poi, sia tutte quante che riguardano le politiche di produzione alimentare all'interno dei terreni occupati. E noi non compreremo più niente da chi è complice con Israele.
Free, free Palestine!
Free, free Palestine!
Sono mesi che noi studenti della Sapienza ci mobilitiamo a fianco del popolo palestinese, chiedendo la fine della complicità della nostra università con Israele, che da 75 anni opprime il popolo palestinese e ben da 7 mesi compie un genocidio a Gaza. Chiediamo lo stop della collaborazione con le università israeliane e con le aziende belliche. Siamo ben coscienti di che cosa implicano questi accordi con Leonardo e l'adesione della Fondazione Medor. Sono strumenti che supportano e finanziano direttamente lo Stato, il non Stato, scusatemi, genocidio di Israele e le filiere belliche, ma che sfruttano anche la manodopera intellettuale. È nelle aziende della guerra che molti di noi svolgono tirocini, è lì che spesso confluisce il lavoro di ricerca, è il loro nome ad avere un posto centrale nei career days. Dopo mesi di proteste e rivendicazioni, la nostra rettrice Antonella Polimeni continua a tacere in un silenzio complice, si nasconde alle richieste dello studentu dietro quella falsa neutralità che fa tanto comodo agli oppressori. Dal senato accademico di martedì 16 aprile, il primo in cui si è in teoria parlato di Palestina, non è uscito altro che un timido cessate il fuoco, che non si avvicina e non considera minimamente le nostre richieste. E poi certo, è molto facile di parlare di pace nel mentre che a pochi metri tutto il dissenso dello studentu è represso nelle manganellate, nelle intimidazioni e negli arresti. Il nostro ateneo non si schiera mai a parole, ma ancora una volta conferma la propria connivenza negli atti. Dal clima di repressione che abbiamo visto nelle università di tutta Italia, capiamo che stiamo toccando un tasto dolente, e ora che siamo sotto i riflettori vogliamo usare questa visibilità per non smettere mai di parlare di Palestina. Non ci avranno mai silenzio, non ci avranno mai complici. Crediamo che l'università debba essere un luogo di costruzione di saperi per la collettività, per la libertà dei popoli e per costruire dal basso l'alternativa. Rifiutiamo un sapere al servizio di dinamiche di guerra e sopraffazione. Continueremo a mettere pressione dentro e fuori dall'università per un mondo che vogliamo. Faremo sentire le nostre voci sempre e sempre più forte. La vostra repressione non ci farà mai paura. Avanti col boicottaggio alle università, per la Palestina, con la Palestina, fino alla vittoria. Free, free Palestine!
Free, free Palestine!
Thank you. que calienta. Hemos venido a rescatarnos de la tristeza y de los malos tratos. Estamos juntos, estamos vivas y nadie podrá con toda esta alegría.
Alla nona stazione, tra l'altro siamo davanti alla libreria Antigone. Vorrei farei un applauso per il supporto che ci dà. Grazie Antigone e Aracne per l'intervento.
Ciao a tutti, siamo l'assemblea Aracne, un'assemblea studentesca transfemminista composta da singoli, formatasi negli ultimi mesi dalla necessità di creare uno spazio di discussione libero da ogni tipo di discriminazione e prevaricazione che troppo spesso, purtroppo, viviamo anche in spazi politici politicizzati. Nelle nostre assemblee, nelle piazze, lo abbiamo ribadito, la nostra scuola non è quella dell'umiliazione e del merito di Valditara, la nostra scuola è una scuola inclusiva e vogliamo un altro genere di educazione, una scuola con educazione sesso-affettiva e al consenso tenuto da specializzati e non dal professore che magari si è visto un video su YouTube. Una carriera alias obbligatoria in tutte le scuole sin dai primi anni con pezzo di carta scritto, perché forse se ti dite cose così un po' che poi ci sono provvida che entra dentro scuola e dice la sua, forse con documento succederà veramente. Un collegamento tra le scuole e consultori, l'abolizione del fottutissimo dress code. Mo ve vengo a dire io la mattina alle 7 come vi dovete vestire, poi mi rispondete, boh. La revisione dei testi scolastici, la mamma cucina, il papà guarda la TV. Il 9
e il 10 maggio a Roma si terrà il convegno degli stati generali della natalità. Riassunto in breve, uomini politici, uomini di chiesa e associazioni che ancora una volta decidono sulle nostre vite e sui nostri corpi, riportando dati e informazioni sulla natalità non vere, perché per loro le uniche famiglie riconosciute e degne sono composte solo da una mamma e un papà. Cosa comporta una popolazione che diminuisce? Meno forza lavoro, meno braccia per le loro fottutissime industrie. Riteniamo che sia importante dare una risposta transfemminista, netta e unita insieme come città. Per questo e per costruire insieme la mobilitazione delle giornate di contestazione del 9 e del 10 maggio, vi invitiamo tutti a partecipare all'Assemblea Pubblica Cittadina che si terrà il 30 aprile e alle prossime iniziative che lanceremo. Non decidete voi sui nostri fottutissimi corpi e su quello che devo fare.
Bravi! Collettivo Marielle.
Grazie, grazie.
Ciao a tutti. Allora, siamo il collettivo Marielle di Roma 3 e come collettivo LGBTQIA+ e transfemminista combattiamo per un'università attraversabile che non invisibilizzi la nostra esistenza e non ricrei i sistemi opprimenti di questa società. Lottiamo tutti i giorni per costruire un'università transfemminista, intersezionale, decoloniale e accessibile. Siamo in queste strade oggi perché come studente universitario queer vogliamo esistere anche nella città. Vogliamo riprenderci uno spazio che ci esclude e ci cancella. Cresciamo con l'idea di essere sola al mondo, senza alcun tipo di rappresentazione. Veniamo escluse dai programmi scolastici e universitari e l'educazione sessuale è completamente assente e se c'è è limitata a stereotipi binari, al sesso eterosessuale e al piacere maschile. È ancora stigmatizzante e invisibilizzante. Vogliamo un'università dove la nostra esistenza di soggetti impreviste, come scriveva Carla Lonzi, riesca a rompere col canone cisetero normato che ci circonda, dove venga eliminata la patologizzazione dell'identità trans nelle carriere alias, considerata un privilegio invece che un diritto. All'interno delle università è solo uno dei tanti sistemi che utilizzano per negare la nostra autoaffermazione imponendoci la loro cultura egemone. In una società cisetero patriarcale, in cui cisgender è normale, sicuro, accogliente, vuol dire per noi essere il nemico, l'antagonista, la devianza della normalità, ma anche chi può far crollare un sistema di oppressione e il sistema di valori su cui si poggia. Noi ribadiamo che la normalità di questa società non si sposa con chi siamo, non la vogliamo e non la riconosciamo. Non abbiamo bisogno di legittimare la nostra esistenza e di elemosinare comprensione. Noi stessi vogliamo autodeterminarci come nemiche di questo sistema, sradicarlo e ricostruire spazi attraversabili da ognuno.
Non vogliamo essere incluse, quando questo significa misurare le nostre identità e i nostri corpi, per poter accedere ad uno spazio che a prescindere non ci appartiene. O cancellano la nostra esistenza, oppure decidono come e quando la nostra lotta è legittima. Se chiediamo diritti, lo dobbiamo fare con le nostre regole o alle loro condizioni, spiegandoci anche come dobbiamo parlare, comportarci, vestirci, insomma, come esistere. Riteniamo necessario che la lotta debba essere legittimata da contenuti e analisi politiche, ma non per un'accettazione o una vostra appropriazione, ma solo e soltanto come una nostra autodeterminazione. In una società in cui l'omosessualità è devianza, i corpi lesbici non esistono, identità trans sono mostruose, le persone aroace hanno traumi, quelle bisessuali sono perverse e poliamore se tutto va bene è non impegnarsi. Come possiamo essere incluse senza compromettere la nostra identità? In una società in cui siamo mostri, mostri vogliamo essere e ci vedete ballare, ci vedete amare, ci vedete incazzati e pieni di rabbia. Vogliamo liberare i nostri corpi. Le cose le facciamo alle nostre condizioni e non alle vostre. Vogliamo rimanere chi siamo e vogliamo anche di più. Nella nostra rivoluzione non c'è spazio per i compromessi. Non conformeremo i nostri corpi, le nostre identità alle vostre imposizioni. Non vogliamo essere come voi. Nella società siamo non conformi e finché non crollerà vogliamo morire così. Oggi ci ricordiamo che esistere, esistiamo a prescindere dalla validazione che otteniamo, che siamo noi a dover parlare a nome nostro. Ci ricordiamo chi ha lottato prima di noi e ci ha dato la possibilità di continuare la loro lotta, adesso che è anche nostra. La rabbia di Chloe brucia ancora, rivoluzione trans in ogni scuola. La rabbia di Chloe brucia ancora, rivoluzione trans in ogni scuola.
E Priot chiude le stazioni con questo intervento che ci ricorda perché proprio in questo periodo facciamo la Via Frocis.
Le Froce vanno a Sanremo e compiono il primo miracolo, curano gli psichiatri. Il 5 aprile del 1972, 52 anni fa, si svolgeva la prima protesta omosessuale in Italia, promossa dal Fuori, il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Era presente anche uno dei suoi fondatori, il militante comunista Mario Mieli. Franta Mario Mieli, ora pro nobis. La manifestazione era nata in risposta al Congresso Internazionale sulle Devianze Sessuali, che stava avendo luogo proprio in quei giorni a Sanremo. Durante questo congresso, di forte stampo cattolico, un entourage di psicologi, psichiatri ed antropologi discutevano terapie correttive per contrastare quella che appunto viene chiamata devianza omosessuale. La psichiatrizzazione delle nostre identità è stata e resta il modo in cui veniamo marginalizzate, oppresse e silenziate. Ricordiamo anche che solo fino al 2013, nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, era presente l'incongruenza di genere, classificando perciò la transgenerità in toto come disturbo. Ci chiamano pazze e deviate e ci categorizzano in termini che non ci rappresentano, perché rifiutiamo l'imposizione di quei loro tanti osannati canoni e ruoli binari che chiamano naturali e normali, ma che ci hanno imposto in modo violento, a suon di elettrodi e di senso di vergogna ed inadeguatezza. Rifiutiamo una narrativa che ci patologizza e reclamiamo invece l'autodeterminazione dei corpi e delle menti. Come allora a Sanremo e anche oggi, rivendichiamo il nostro diritto di essere mostruose e deviate, perché nei loro ruoli non riusciamo, ma soprattutto non vogliamo riconoscerci. Pretendiamo anche però che venga preso atto del fatto che discriminazione e marginalizzazione troppo spesso si traducono in situazioni di vita precarie e ostili e che la nostra salute mentale ne accusa il colpo. Per questo richiediamo l'accesso a risorse e servizi di cura di cui abbiamo bisogno. L'autodeterminazione dei corpi, infine, significa anche essere critici riguardo i pochi strumenti che finora siamo riusciti a rivendicare, come la carriera alias. Per quanto sia fondamentale e valida per tantissime persone trans, rifiutiamo la maniera in cui per accederci sia necessaria una diagnosi psichiatrica. Siamo contro la medicalizzazione dei nostri corpi come strumento di oppressione e pretendiamo invece che sia la nostra salute fisica e mentale ad essere prioritizzata.
Allora ci siamo quasi, stiamo per entrare a Comunia, prima di Comunia ci sarà un ultimo intervento e poi il fantastico party.
Ciao a tutti, le frasi oggi risorgono e si ripiano Roma. Come è già stato ribadito all'inizio di sta Via Frocis, la Chiesa Cattolica ha le mani sporche del sangue delle froce, e non solo per la persecuzione che tuttora attua nei confronti dei nostri corpi. La frociofobia della Chiesa Cattolica è centenaria, si dice addirittura che il termine finocchio derivi dall'epoca della Santa Inquisizione, che i semi del finocchio fossero sparsi durante i roghi delle froce per nascondere il taffo della carne bruciata. Quest'oggi le finocchie risorgono dalle cenere dei roghi, siamo le nipoti delle finocchie che non siete riusciti a bruciare e oggi come finocchie froce ci rivoltiamo, damo fuoco e ci ripiamo tutto, damo fuoco alla norma cis eteropatriarcale che limita la libera autodeterminazione dei nostri corpi, damo fuoco all'egemonia della Chiesa Cattolica, alla patologizzazione che attua e all'infantilizzazione delle soggettività froce, damo fuoco alla sorveglianza dello Stato, al sistema carcerario e al 41 bis, damo fuoco alla commercializzazione della frocianza e al rainbow washing da parte delle aziende che usano l'arcobaleno come un costume da indossare ogni giugno, quando hanno bisogno di pulirsi la faccia dallo sfruttamento dei corpi, dalla terra e del lavoratore. Damo fuoco alla legge 164 e ogni forma di medicalismo forzato nei confronti dei corpi trans e non binari. Damo fuoco alla psichiatrizzazione e alla sovradeterminazione agita sui nostri corpi e sui nostri modi di vive. Damo fuoco all'istituzionalizzazione dei rapporti, delle amicizie e degli affetti. Volemo lo Stato fuori dalle nostre mutande. Damo fuoco alla politica racchettistica parlamentare e istituzionale del sistema e del movimento. Damo fuoco a ogni sistema di oppressione, abilismo, capitalismo, cissessismo, eterosessismo, monosessismo, patriarcato, razzismo, specismo. Come oggi continueremo a ripiacere la città di Roma, le piazze e le strade. Siamo il grido altissimo e feroce dei corpi trans e froce che più non hanno voce. Grazie regà e buon divertimento per stasera.
Di colpe trans e froce che più non hanno voce.
Mi trovi sul time, faccio quel che voglio, my job is my life. Cerchi di prendermi a naspa ti mandi in Alaska con un bacio. Vengo dai cerchi che cerchi ai concerti, voi belli ma pochi concerti. Nessuno che mi fa le doppie, voi perdete il fiato e ce ne avete 20. Senti, carta penna, prendi appunti, nidi scarta, segna punti. Belli bimbi, bravi tutti, ma non gioco con voi, preferisco gli adulti. Ti voglio bene Denver, solo se resti un dinosauro e non inizi a fare rapper. Io non ho rapper gigante che spinge le mie azioni e i miei movimenti, ma se sei furbo acquista ora le mie azioni e segui i movimenti. Le mie solo canzonette e i vostri solo motivetti. Sono Lucy per voi morti viventi, continuo gli idoli morti distenti. Tutti insieme a tavolino, solamente se si mangia. Questo è un aperitivo, serviamo solo acqua rage. Sono una regina raja, swingo da uno chandelier. Non torno in fila, ti butto fuori, sachet. Away. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gente. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gente. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gente. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gente. Arriva il gente, il gente arriva di notte. Prendi i bambini, serrate tutte le cose. Arriva il gente, nella notte tenebrosa. Ti addormenti bigotta e stordita, poi ti risvegli che sei favolosa. Favola. Nessuno pensa ai bambini, nessuno pensa ai bambini, no, nessuno pensa ai bambini, nessuno pensa ai bambini. Arriva il gente, urgente, è urgente, poi vi rovina i figli, che se diventano più intelligenti voi stronzi, poi cosa avete da dirgli? Favola. Voglio proprio vedervi, anzi una scusa, ci ho ripensato, quando vi vedo mi prendono i nervi. Ma è stata bene nel ruolo di genere, ho assunto il ruolo del genere. In genere parlo di me per parlare di te e trasformo gli omofobi in genere. Vivi di body di gender, vivi di body di bender. Quando uno scemo mi giudica si fa del male, io non mi faccio un bel niente. Sentinelle, sentinelle, scendono in piazza, devono proteggere. Chi mi protegge da un pazzo che sta in piedi in piazza per ore e fa finta di leggere? Sentinelle, sentinelle, guidati da luce del signore. Scusa il signore, non ti conosco, spegni questa luce per favore. None, none, che situazione, che gente vuota. Ogni mattina mi sveglio benone, poi mi ricordo che sta gente vota. E quando vota pensa che sa perché vota, ma idiota in realtà non sa niente. Vieni con noi che è più divertente, sali sopra il carro del gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Arriva il gender, arriva. Arriva di notte, prendi i bambini, serrate tutte le volte. Arriva il gender, nella notte tenebrosa. Ti addormenti bigotta e stordita, poi ti risvegli che sei favolosa. Favola. Non sono né carne né pesce, e perdi più o poche tette. Entro nel bagno delle signore, vengo cacciata dalle vecchiette. Non sono né carne né pesce, non sono come si vorrebbe, e non lo sarò mai, guai, ci mancherete. Perché io sono il gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Corri che ti acchiappa, sta arrivando il gender. Arriva il gender arriva di notte. Prendi i bambini, serrate tutte le volte. Arriva il gender, nella notte tenebrosa. Ti addormenti bigotta e stordita, poi ti risvegli che sei favolosa.